La serata ha un titolo: Chiesa, territorio e comunità. E questo titolo penso che sia anche visibile nelle nostre proiezioni. Faccio solo un inciso su cosa ho inteso per preparare questa serata con la parola territorio, non l'aspetto morfologico, quindi non il terreno, ma lo spazio vitale sul quale o dentro il quale le persone si trovano a vivere. Quindi noi potremmo anche sostituire la parola territorio la parola paese, ad esempio, o meglio la parola città. Se voi sostituiste chiesa, città, comunità, ecco, forse saremmo nell'alveo più corretto di che cosa mi piacerebbe comunicarvi questa sera. La Bibbia è attraversata da diverse antinomie, cioè da diverse coppie di valori. Sono tutte espressioni concrete della grande antinomia, cioè della grande coppia bene e male. Una di queste antinomie, credo la più importante, visto che poi la Bibbia finisce con una pagina del genere, è quella tra il giardino e la città, oppure il deserto e la città. Nella Bibbia il giardino è un luogo che ha un significato molto positivo, mentre la città è un luogo che ha un significato tendenzialmente negativo. Per questo Gesù muore fuori dalla porta della sua città. Il contrasto, il contatto tra queste due realtà, deserto, giardino e città, attraversa tutta la parola di Dio. Però dobbiamo dire che per quanto la città abbia un significato molto spesso negativo, c'è nella Bibbia un desiderio di far sì che la città, cioè quel modo preciso di stare insieme delle persone, sia il più bello possibile. A tal punto che la Bibbia finisce con una pagina, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 21, che descrive una città ideale, la Gerusalemme celeste, che viene donata da Dio agli uomini. Allora vedete, è molto significativo che tutto il percorso che c'è all'interno della Bibbia approda a questa visione ideale, una città segnata dall'armonia. Questa città dal cielo viene donata alle persone, come se il messaggio conclusivo di tutta la rivelazione biblica fosse: ecco come potete imparare a stare insieme, come dovrebbe essere la città ideale, il luogo ideale nel quale gli uomini, le donne di ogni tempo possono vivere. Ora, quella pagina è una pagina veramente molto molto bella, credo che tanti di voi l'abbiano sentita almeno una volta. A me sta molto al cuore, tant'è che in alcuni versetti di questo capitolo li ho scelti come lettura del funerale del mio papà. L'autore dell'Apocalisse dice: io vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Poi venne uno dei sette angeli, mi trasportò in spirito su un monte grande e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, risplendente della gloria di Dio. Essa è cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e i nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente, 3 porte. A settentrione, 3 porte. A mezzogiorno, 3 porte. A occidente, 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato. La sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò con la canna ed ecco, erano 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò anche le mura, sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini, adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terzo cristallo. I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta era formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come un cristallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, è il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada la agnella. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Beh, a me questa è una pagina che mi emoziona anche sempre, molto, molto, molto. E lo capite che c'è nella descrizione di questa città ideale una grandissima armonia. La misura è uguale, a oriente tre porte, settentrione tre porte, mezzogiorno tre porte, occidente tre porte. Il quadro è proprio un quadro di profonda regolarità, diremmo con una parola di profondo ordine. Come fare a far sì che la vita della città terrena, quella in cui noi siamo, possa sempre più tendere alla città celeste? Cioè, come dare ordine al nostro convivere tra esseri umani? Come far sì che quella Gerusalemme celeste, che è dono di Dio, quindi non è completamente nelle nostre possibilità, come far sì che quella Gerusalemme celeste però non rimanga una cosa astratta e che quindi noi, nel nostro vivere ordinario, possiamo trasformare le nostre città, i nostri paesi, secondo questo principio di ordine e di armonia, che significa pace, che significa convivenza feconda tra le persone? Ecco, questa domanda, da quella pagina dell'Apocalisse, ha cominciato a attraversare i primi secoli del cristianesimo. Una prima grande e feconda risposta fu data nel V secolo. Nel V secolo le città in cui si viveva erano le città romane, e Roma era il caput mundi. Accade però nel 413 che i barbari, i visigoti, saccheggino Roma, che ci sia il primo sacco di Roma. Cosa fa il potere romano? Incolpa i cristiani. Dice: tutto questo è accaduto per colpa vostra. Perché? Perché voi siete dei ramolliti, punto primo, e perché voi avete introdotto un culto diverso e quindi gli dèi ci hanno abbandonati. In questo abbandono da parte degli dèi, noi paghiamo dazio. Roma è stata saccheggiata. Qualcuno, di fronte a questa accusa, reagisce dicendo: no, il cristianesimo non è questa cosa che descrivete voi, non è questa cosa da ramolliti, anzi, il cristianesimo in se stesso ha dei valori che possono fondare una città, che possono dare alla civiltà un senso etico, un senso morale molto forte, molto profondo. Questo Questo qualcuno che reagisce è Sant'Agostino, che scrive il suo tomo più importante, la sua opera più importante, tra il 413 e il 426, cioè dal momento del sacco di Roma fino al 426, per 13 anni, ci mette 13 anni a scrivere i 22 libri della città di Dio, Civitas Dei, che è veramente il capolavoro di Agostino. Siamo molto molto più là delle confessioni. La città di Dio, Civitas Dei, è un testo che ha ispirato da lì in avanti la vita politica e sociale di tantissimi stati. Narrano le cronache che quando i barbari invasero la città dove Agostino viveva, dove era vescovo, Tagaste, fecero di tutto per conservare i suoi libri. Quindi, ok distruggere tutto, ok radere al suolo la città, ma conserviamo i libri del vescovo. Perché nei libri del vescovo c'è scritto qualcosa di importante dal punto di vista della convivenza umana, cioè di come possiamo costruire le nostre città. Perché noi che siamo barbari, e in questo si dimostrano intelligenti nei loro capi, Alarico soprattutto, noi che siamo barbari abbiamo bisogno di avere dei principi ispiratori che garantiscano che la nostra società possa stare insieme bene. Le righe forse più emozionanti, forse più belle, è un'opinione personale, di tutto questo immenso testo di Agostino sono quelle che adesso vi leggo. Pensate appunto allo scopo che aveva Agostino, quello di rilanciare il cristianesimo, di mostrarne l'efficacia sociale e di trovare un principio ordinatore per una società che era crollata. Roma crollava sotto l'impeto dei barbari e crollava non dal punto di vista militare soltanto, ma dal punto di vista morale. Allora Agostino scrive: l'amore di sé portato fino al disprezzo di Dio genera la città terrena. L'amore di Dio portato fino al disprezzo di sé genera la città celeste. Quella, la città terrena, aspira alla gloria degli uomini. Questa, la città celeste, mette al di sopra di tutto la gloria di Dio. I cittadini della città terrena sono dominati da una stolta cupidigia di predominio che li induce a soggiogare gli altri. I cittadini della città celeste si offrono l'uno all'altro in servizio, con spirito di carità, e rispettano docilmente i doveri della disciplina sociale. Scritto 15 secoli fa. La città terrena è quella dove gli uomini puntano ad avere la gloria e a dominarsi l'un l'altro. La città celeste è quella dove gli uomini, perché aspirano a Dio, puntano a servirsi l'un l'altro e a rispettare i loro doveri sociali. Quindi le due città non sono due realtà astratte, sono due modi di essere. Pertanto, come possiamo far sì che la nostra città terrena, cioè il nostro stare insieme terreno, abbia sempre di più i tratti della città celeste? Se mettiamo Dio al centro. Ok. Quindi, se questo ragionamento lo spostiamo a livello architettonico e urbanistico, che cosa metteremo al centro delle città? Le chiese. E dalle chiese, come un principio ordinatore, le città si potranno sviluppare. Guardate che questo modo di pensare di Agostino, io non me ne intendo, dicevo prima a Stefano, guarda Stefano, queste sono cose che io, non è il mio campo, speriamo di cavarcela stasera e di dire qualcosa di sano. Però, per come la vedo, tutta l'architettura non è semplicemente una questione tecnica, è una questione culturale. Mentre costruisci, construo in latino, significa mettere insieme le cose dandogli un ordine. Non fai un'operazione puramente tecnica, vuoi esprimere un valore. Allora, le città, da lì in avanti, cominciano ad essere costruite con le chiese al centro. Non era la stessa cosa in antichità, i templi non erano al centro delle città, sapete? Cioè, dove era il Partenone ad Atene? Non era il centro della città di Atene. L'Agorà forse era il centro. Allora, io poi ho pizzicato qua e là alcune mappe. Adesso, questa è una mappa vecchissima di Torino. Dico, osservate se la zona del Duomo non è quella da cui si diramano come principio ordinato tutte le altre vie. Poi, ne ho pescato un'altra. Ma guardate, fatela anche voi questa ricerca, vi accorgerete. Qui magari alcuni di voi ci sono anche stati, questa è Pienza, qualcuno l'ha vista, Pienza. Cioè, Pienza è proprio costruita così, al centro, cioè la piazza che ha Duomo, municipio, e la città, che è una cittadina fondamentalmente circondata da mura, si sviluppa secondo delle diagonali che hanno il loro fuoco esattamente nella chiesa. Però più eclatante di tutti vista dall'alto, anche questa che adesso arriva, secondo me qualcuno di voi c'è stata, questa è Palmanova, provincia di Udine. Mura intorno, la chiesa identificata dov'è, no? Di questa piazza centrale esagonale. Perfetto. E su questo potete fare una ricerca di tantissime città e vedrete che sono strutturate in questo modo. E quindi la chiesa, l'edificio chiesa, urbanisticamente parlando, è il centro focale di tutto. Perché? Perché è il principio ordinatore. Perché? Perché se tu aspiri al legame con Dio, edifichi la città celeste, nel senso che instauri una relazione umana fatta di quel rispetto, servizio reciproco, senso di tutela dei propri doveri sociali e civili. Ed è la Chiesa che, collocata al centro, ti richiama a tutto questo. Ora, bastasse questo, le cose sarebbero molto semplici, no? Cioè, dici, noi, dal Medioevo in avanti, dal VI secolo in avanti, hanno cominciato a strutturarsi così, dovremmo essere nel paradiso. Cioè. E invece questo non accade. Accade che le città conservano qualche cosa di disarmonico, che per quanto mettiamo al centro la Chiesa, urbanisticamente parlando, per quanto cerchiamo di sì che essa sia un principio ordinatore, per quanto ci sforziamo di tenere la città celeste, la nostra città umana è sempre segnata da conflitti, incomprensioni. C'è il mito greco di Prometeo, che penso tanti di voi conoscano, è un buon insegnamento su tutto questo, no? A Prometeo e al suo fratello Epimeteo, Zeus dà il compito di consegnare una qualità nel momento in cui ha origine il mondo, una qualità ad ogni cosa che nel mondo vive. Quindi Epimeteo, che è lui che ha questo compito, consegna agli animali un certo tipo di qualità, alle piante un certo tipo di qualità e via dicendo. Arriva l'uomo, ha finito tutte le qualità, non c'era più niente in tasca. Allora chiama il fratello Prometeo e gli dice: che facciamo? Cosa gli diamo all'uomo? Prometeo ruba il fuoco agli dèi e la tecnica ad Atena. E da questo furto, mettendo insieme il fuoco, cioè la capacità produttiva e la tecnica, nascono le città, le costruzioni delle città. Quindi il mito greco dice che una città nasce sempre su un delitto, su un furto, su qualcosa di storto, ha un principio congenito suo, iniziale, che non funziona, che non è perfetto, non è pulito. Si è dovuta fare una ruberia perché la città sorgesse agli dèi e ad Atena. E questo nell'esperienza quotidiana sembra decisamente ritornare. E quindi le città, per quanto dal Medioevo in avanti hanno tentato di essere costruite secondo un principio di ordine, col passare del tempo questo principio di ordine è stato sostituito da altro. Non parlo di disordine, però oggi molti architetti, quando parlano delle città, le definiscono città bricolage. Si capisce l'idea? Cioè, diversi pezzi messi insieme, in modo disarmonico, destrutturato. Chi tra di voi ha visto magari le metropoli anche belle, dove c'è un certo fascino a stare, odierne, contemporanee, forse questa cosa l'ha colta. Io, riflessione soltanto personale, non ero mai stato a Londra, ci sono stato 2 settimane fa. La destrutturazione urbanistica mi ha veramente fatto impressione. Cioè, grattacieli enormi, sotto c'è una chiesa dell'Ottocento, poi disposti in un angolo c'è un'altra piccola chiesetta che forse risale al 650, e poi il palazzo della Borsa fatto in forma di uovo. Dove siamo? C'è una destrutturazione urbanistica, forte, seria, ma non c'è una valutazione da parte mia su questo, c'è soltanto dire, è così la città. E certo, e tutto questo è andato avanti. In una situazione di città così, che si destruttura, che diventa un bricolage, che fa esplodere il suo principio intrinseco di poco ordine, ma anche per la pluralità culturale che c'è all'interno, per mille motivi, ripeto, non è una valutazione morale, è semplicemente una valutazione estetica, fattiva, ecco, allora le chiese che spazio hanno? Verso il punto di riferimento coordinatore di tutto, le chiese che spazio hanno? Dentro territori così, spazi così, e dentro una cultura che non si riconosce più, quantomeno in Europa, nel cristianesimo come cultura portante. Dove li collochiamo le chiese? Qui sono emersi 2 linee di pensiero e siamo con un balzo enorme, perdonatemi, però almeno come dire, ci stiamo dentro stasera a parlare, siamo nel secolo scorso. Il pensiero dice così, dice, in questo mescolarsi in culture, in questo destrutturarsi di un unico valore fondamentale che dia senso a tutti gli altri, la Chiesa deve, intesa come comunità cristiana, deve mescolarsi come il lievito nella massa. Quindi non lo devi quasi vedere. Deve esserci, ma nascosta. Presente ovunque, ma non imponente come prima nel Medioevo, quindi la Chiesa fisica, urbanisticamente parlando, al centro. No, non si sa dove la collochi. Allora, questa è la chiesa di un quartiere francese che si chiama La Défense, un quartiere prevalentemente affaristico, lavorativo. Dice, chiesa, dov'è la chiesa? Cos'è? Ma è proprio nascosta. Beh, sì, alcuni vedono una croce a termine di una scala, la vedete? C'è una scala che sale, la può indicare Stefano. Una scala che sale a un certo punto, eccola lì, e lì c'è una croce, e poi c'è una porticina vicino alla croce, che è la porta d'ingresso della chiesa. No, ma è possibile, non è possibilissimo. Ma quando dico che l'architettura è frutto di un pensiero, il pensiero che dice la chiesa la mettiamo insieme alle mille altre cose. Evidente, forte, presente, principio ordinatore, no? Passa un po' le altre così ci rendiamo conto bene. Guardate, questo è l'ingresso della chiesa, della Défense, e questo cos'è? Vai sull'altra. Qui, illuminata, si capisce ancora meglio. Cioè, il piano della chiesa è questo sopra, tu entri da questa scala, entri e sei nello spazio liturgico. Sotto c'è bar, che è lo spazio relax di un museo. C'è un motivo anche economico-politico dietro a tutto questo. Traccia la Chiesa intesa con la C maiuscola, non ha denaro per fare, per costruirsi un edificio, non ce l'ha la Chiesa francese. Lo Stato lo costruisce in chiese. Però, siccome c'era la volontà di farla, la Défense, per un quartiere così particolare, sarebbe stato buono, e lo Stato era d'accordo, che ci fosse una chiesa, cosa hanno fatto? Hanno detto, noi Stato possiamo finanziare la costruzione di un'altra cosa. Costruiamo un museo e degli spazi di aggregazione. Poi, in uno di questi piani, ci infiliamo. Lo spazio di la chiesa. Così è nata questa chiesa. Quindi, un motivo, come dire, economico, politico, ma dietro c'è un motivo culturale, capite? Chiesa che si nasconde, chiesa che lievito, comunità cristiana che lievito. In altri posti sono fatte scelte di questo genere, se, vediamo se qui si riesce a vederla, prova l'altra. Allora, no, perché non si vede che non è riuscito a trovare la foto che vi chiedevo. Questa è una chiesa a Pechino. Questa chiesa, la foto non rende assolutamente la cosa, mi dispiace. Questa chiesa è completamente immersa nei grattacieli. Se tu la vedi da un'altra angolazione, da un altro tipo di fotografia, dici, ma è un grattacielo come gli altri. È completamente immersa. Ecco qua, perfetto. Pensavo non ci fosse. Grattacielo come gli altri grattacieli, cioè, totalmente immersa nell'ambiente, perché la Chiesa, intesa con la C maiuscola, cioè la comunità cristiana, condivide la sorte, la storia, il modo di essere degli uomini di quello spazio, di quel quartiere, di quell'ambiente. Quindi capite che è tutta una logica che dice, siccome non siamo più al centro, immergiamoci nella realtà umana e quindi costruiamo edifici che siano fatti così, che quasi non si vedono, che siano diluiti dentro questa realtà urbana. E questo era un primo modo di reagire. Un secondo modo di reagire è stato invece quello di chi ha detto, beh, se la Chiesa non è più al centro, no, non perdiamo il nostro messaggio, non diluiamola, cosa facciamo? Tiriamola proprio fuori. Cioè, facciamo delle chiese staccate, di modo che uno debba proprio scegliere di andare lì. Facciamo delle chiese che non siano immerse nell'ordinario, ma che offrano lo straordinario. Cioè, uno è sepolto dall'ordinario, ha ritmi di vita assillanti, ha la quotidianità che gli pesa, deve andare un po' fuori, andare nella chiesa che gli dia una sensazione diversa. E quindi sono state costruite delle chiese volutamente fuori dagli spazi abitativi. Chiese del Novecento, ma costruite come se fossero chiese del Settecento, dell'Ottocento. In alcuni paesi, anche qui del Piacentino, questa cosa c'è. Io, il primo luogo dove sono stato mandato, quando sono arrivato 12 anni fa, il paese era da una parte, la chiesa era completamente fuori, dicevano, questo cos'è, un eremo? Ah, la chiesa parrocchiale, ma non è possibile. Cioè, paese, campagna, la chiesa. Che uno per andarci deve proprio dire, non ci passo vicino, no, devo proprio fare la scelta di recarci. Quindi ci sono state e ci sono, e sono ancora oggi presenti. Questo modo, questo secondo modo, è descritto molto bene in un romanzo simpatico che fa anche sorridere, non parla di architettura, però culturalmente rende l'idea, scritto guarda caso in Francia, che è la storia del parroco che a un certo punto, in grande fatica e difficoltà con la sua parrocchia, decide di isolarsi, cioè si mura letteralmente dentro uno spazio adiacente alla canonica. Tutti pensano che sia sparito, a un certo punto si accorgono che è lì dentro, e nel momento in cui si accorgono che è lì dentro, tutti i parrocchiani cominciano ad andare a chiedergli qualcosa, un consiglio, a portargli una cosa, a portargli l'altra. Il messaggio del libro è molto chiaro, no? Finché stai immerso completamente nella vita di tutti, perdi il tuo sapore. Se ti isoli, se ti tiri fuori, la chiesa costruita fuori, allora vedrai che verranno a te e sarai più incisivo. Bene, la domanda del valore e del significato di una struttura chiesa dentro una città o un paese è una domanda ancora aperta. Però noi potremmo attingere da un ulteriore passo di riflessione sul tema della città e della convivenza per azzardare una risposta che a mio parere è utile anche per il nostro cammino come comunità e la nostra nuova chiesa. Questo passo da cui attingo lo prendo in parte dalla filosofia, in parte dalla letteratura. Nel prenderlo dalla filosofia faccio riferimento a un famosissimo intervento di un grande filosofo del Novecento che si chiamava Martin Heidegger, che nel 1951 in Germania a Darmstadt, durante un convegno sul tema l'uomo e lo spazio, fece una conferenza, una relazione diventata famosissima anche in ambito di architettura, intitolata Costruire, pensare, abitare. Penso che chi ha studiato architettura si è imbattuto con questa cosa. Se non l'ha fatto, lo faccia, perché è veramente un capolavoro di relazione. E Heidegger è in quella conferenza che conia quest'idea. Io la sintetizzo, avevo preparato anche i testi da leggere, ma passiamo un attimino oltre. Ecco. Lui dice: abitare significa prendersi cura. Cosa vuol dire abitare? Non vuol dire semplicemente stare in un posto, ma vuol dire prendersi cura. E prendersi cura significa permettere a una persona o a una cosa di esprimere il meglio di sé. Quindi abitare significa prendersi cura, e prendersi cura significa permettere a una persona di esprimere il meglio di sé. Bene, teniamo, sapendo che questa è un'ulteriore riflessione sul tema della città, il significato della città, cosa vogliono dire oggi queste città moderne che si destrutturano, cosa significa abitare in queste città moderne, come si fa ad abitare in queste città moderne, nei paesi di oggi, perché noi siamo 6.000 abitanti, siamo un paese, ma la dicotomia tra città celeste, paese terreno, ce l'abbiamo anche noi, è che questo riguarda soltanto quelli che vivono in città, no? Allora, abitare, prendersi cura, che è permettere a una persona di esprimere il meglio che è. Questa è la filosofia. La letteratura, invece, esco da un italiano, e questo credo che molti di voi l'abbiano letto, 1972, Italo Calvino scrive Le città invisibili. Città invisibili è un fantastico libro, inizialmente difficile a comprendersi per come è scritto, proprio per come sono divisi i capitoli, è una modalità espressiva del Novecento la sua, però il libro narra dell'incontro tra Marco Polo e il Khan dei Tartari di Kublai Khan. Kublai Khan chiede a Marco Polo, che ha fatto questo enorme viaggio, di descrivergli le città che ha visto, e Marco Polo descrive le città che ha visto, ma anche le città che immagina, e mescola le due cose, ciò che realmente ha visto e ciò che risente dovrebbe essere una città ideale. Quando Calvino, 10 anni dopo, commentò negli Stati Uniti, dove era andato per tenere le famose lezioni americane, commentò a domanda di un intervistatore il suo testo Le città invisibili, disse: io ho scritto questo testo perché in questo testo ci sono città felici continuamente nascoste nelle città infelici. Cioè, io ho voluto mescolare con un altro linguaggio la città celeste e la città terrena. La città come la vedo e la città come penso che debba essere. C'era una grande idealità, un'idealità, permettetemi di dirlo, di sinistra, no? Calvino è stato un comunista duro, forte, deluso dall'Unione Sovietica, quando ha fatto il viaggio in Unione Sovietica, per dire, mentre vediamo la realizzazione di tutte queste idee, dice tutto qua. No. Ecco. Come si chiude il testo delle città invisibili? E qui ho riportato anche le parole, queste, anche queste, molti di voi le conoscono. Questa citazione: attraverso la descrizione di queste città Calvino giunge all'idea che c'è un inferno continuamente, che è quello che creiamo stando insieme, cioè c'è una città terrena che non riusciremo mai a debellare, ma c'è anche ciò che non è inferno, quindi c'è una città celeste, c'è un altare come espressione del prendere sicura, e questo possiamo riuscire a farlo. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo. Cercare, saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è un inferno, e farlo durare e dargli spazio. Le chiese, edificio, possono essere il luogo in cui abitare. Prendersi cura, facendo sì che le persone esprimano il meglio di sé, e tutelare ciò che inferno non è. Questa, a mio parere, è la vera grande domanda. Quindi non più un principio urbanistico, perché saranno collocate dentro il bricolage dei paesi, dentro il bricolage delle città, ma un principio spirituale, direi morale, che siano, architettonicamente parlando, un luogo che esprime l'abitare, prendersi cura e tutelare ciò che inferno non è. E allora dovranno architettonicamente essere fatte in modo tale da poter comunicare tutto questo. Quindi non sono più il centro del principio ordinatore, no. Non è più quel tempo della storia della Chiesa. Ma non sono neanche disperse a tal punto che non le vedi. Le vedi perché dovrebbero richiamarti con la loro presenza e con ciò che in esse avviene, soprattutto nella liturgia, che c'è qualcosa che è città celeste e che c'è un luogo, uno spazio che genera una comunità che si prende cura. Noi possiamo aspirare a questo? Noi, a Rovereto, e con la Chiesa nuova che sarà fatta, possiamo aspirare a questo? Allora, ci sono un po' di rapidissime immagini. Questa a me piace perché a me dà la sensazione delle oasi del deserto, poi perdonatemi, nel senso, lo so anch'io che non sono, come dire, non sono un autoctono, però uno la vede dall'alto. Questa è campagna, certo che campagna, però i paesi e le città sono proprio come delle stazioni, no? Delle oasi. Chi arriva da altri spazi abitativi resta stupefatto e dice: ma quante campagne c'è qui? E poi arriva un paese, che è un luogo dove tutto, le persone si incontrano, stanno insieme, costruiscono relazioni. Poi c'è un altro sterminato percorso di campagna, boom, arriva un altro paese. Quindi già questa visione dall'alto di dove siamo fa proprio pensare a un cammino che necessita ogni tanto di fermarsi per abbeverarsi a qualcosa di vero. Ecco, un'oasi. Bene. Se andiamo alla visione del nostro di Rovereto, allora qui c'è il santuario, dove siamo noi. Nemmeno urbanisticamente oggi possiamo dire è il centro urbanistico del paese. Il paese si è sviluppato tutto da questa parte in maniera molto, molto più consistente che di là, perché evidentemente la ferrovia tagliava e ha compresso la zona vecchia, diciamo, usiamo questa parola. Ma aveva il senso questo luogo di essere il centro propulsivo della vita del paese, della storia di questo paese? No, la parrocchia era lontana. Questo che è un santuario, non è mai stata una chiesa parrocchiale, è non lo è architettonico. Non è uno spazio di comunità perché si finisce nascosti, perché si va a assistere alla messa lì. Questo era in piccolo ciò che abbiamo visto prima in grande, cioè un'oasi sulla strada. Un punto di passaggio ancora oggi, felicemente, questo, arrivano persone di tutti i paesi, passano di qua, si fermano, entrano, si abbeverano e vanno. Per quanto fosse fatto nel Settecento, quindi, in un momento in cui c'erano le prime propaggini dell'idea di una struttura ecclesiale come centro propulsivo della vita di un paese, dico le ultime propaggini perché l'illuminismo già premeva, quindi lo scalzare Dio dal suo trono, scusate, già premeva. Per quanto fosse lì, la struttura, il santuario, era pensato come la sosta rigenerante. Il luogo dove poter fare un'esperienza religiosa profonda, devozionale profonda, ma non il luogo della comunità come espressione del prendersi cura o dell'abitare. No, questo non era il posto dove si abita, questo è il posto dove si passa, come tutti i santuari. I santuari sono luoghi di passaggio, non sono chiese parrocchiali. Qui invece sorgerà la chiesa. Al centro non è al centro, ma no, centro urbanistico, no, non lo è. Ma abbiamo fatto tutta una riflessione per dire non ci turba tutto questo, nel senso che questa era una visione che c'era da Sant'Agostino in avanti, poi è finita. È dentro quel micro bricolage che è il nostro paese, non è certo la metropoli di Londra o altre metropoli, è un bricolage molto più contenuto, però è collocato lì. Per una scelta, no, quello è lo spazio che abbiamo a disposizione. Bene, quindi non ci poniamo più urbanisticamente questa domanda di dov'è, è dove abbiamo a disposizione la terra, però, per come è fatta, e su questo poi nei prossimi giorni avrete ulteriori video pronto, altre immagini, altre riflessioni, per come è fatta internamente la Chiesa, per come sarà architettonicamente, uno spazio così potrà essere spazio che esprime la bellezza dell'abitare. È più uno spazio di passaggio o uno spazio che crea relazione? È più uno spazio che crea relazione. La struttura che non ha neanche uno spigolo. Paolo Marciani diceva già il discorso, no? La linea curva è di Dio, la linea retta è degli uomini, parole di Dio, sono tutte linee curve nella nostra Chiesa. È fatta volutamente come uno spazio che esprima la comunità e quindi l'abitare e prendersi cura, quindi di cercare di far emergere ciò che inferno non è. Cioè quelle complicazioni che la vita di paese normalmente porta, che sono amplificate dalla vita di città, possano stemperarsi anche grazie a una struttura architettonica. Scommettendo sul fatto che non c'è soltanto l'intelligenza o il sentimento umano che costruiscono strutture di un certo tipo, ma anche strutture di un certo tipo che determinano, plasmano, modellano l'intelligenza e il sentimento. Quindi uno spazio così arricchito da un mosaico, espresso con il legno, che possa far sentire che le persone dentro lì ci stanno bene. In primis coloro che decidono di appartenere alla comunità cristiana, ma senza che le porte siano chiuse. Le porte della città celeste, dicevo all'inizio, quella frase bellissima, le sue porte non sono mai chiuse. Si attesta di Apocalisse 21. Ecco, allora, questa riflessione io ho cercato di impostarla per farvi comprendere che ciò che arriveremo a costruire, ciò che avremo a disposizione, è veramente un dono, una grazia, e che dietro non c'è soltanto perizia architettonica, c'è valore spirituale, c'è cultura, c'è un percorso che ha conosciuto dipanarsi lungo i secoli, che approda oggi quella precisa matrice che è il centro Aletti, a una riflessione di questo tipo e a offrire strutture, luoghi e spazi di questo tipo. Quindi, l'occasione perché la comunità sia sempre più comune.